Ciao Tiziano, buongiorno. Facciamo un altro video con molti più dettagli sul corso che stiamo organizzando, basato appunto sulla Koski, piramidi e Reich. Ti lascio la parola.
Grazie Andrea, partiamo, tanto è una cosa che abbiamo già deciso io e te di condividere, sia io che te per i nostri ambiti un pochino di interesse e di attività abbiamo fatto secondo me parecchie esperienze con queste cose e quindi, come dicevo, abbiamo deciso di condividere con altri proprio il lavoro sui circuiti oscillanti, sull'energia organica di William Reich, sull'energia e le proprietà delle piramidi. Perché? Riteniamo che questi tre elementi possono essere di grande aiuto per la vita. E quando noi parliamo di vita, tu sai che parliamo di piante, animali e persone. Quindi questo è un pochino l'obiettivo di approfondirli in un certo modo. Io parto con una provocazione, tu sai che a me piace sempre partire un po' così, con delle domande un po' particolari. Allora, tu sei
Ma
informatissimo,
puoi
sai.
guarire un geranio ammalato con un filo di rame, un cerchio di rame, un circuito di rame?
Sì, però se tu lo dici a una persona che non lo conosce, ti prendono perché, cioè prendono me per ammalato se vado a raccontare a una persona comune questa cosa qui. Tu sai, io ormai credo che molti, anche le persone che guardano i video, conoscono queste cose, però ha dell'incredibile.
Veramente, e poi la cosa interessante è che ci sono tantissime esperienze, studi anche in Italia degli anni 20, 30, quando lui iniziò a divulgare questa conoscenza sulle onde cosmiche, i circuiti oscillanti. È uno dei primi libri che ho trovato, oltre ad essere il primo esperimento che ho fatto di elettrocultura.
Quindi noi dobbiamo un po', ovviamente questo è molto altro, un personaggio che è da Giorgio Koski, che è nato nel 1870 in Russia, però ha una peculiarità, lui era ingegnere e nello stesso tempo ha studiato anatomia e fisiologia. Ed è proprio questa combinazione molto interessante che l'ha portato a comprendere un concetto fondamentale, cioè è riuscito a collegare la somiglianza che esiste fra i cromosomi della cellula e i condriomi e in qualche maniera i circuiti oscillanti, che sono un fattore tecnico. Lui, avendo la doppia conoscenza, è riuscito a connettere queste cose che fino ad allora nessuno era riuscito a connettere perché difficilmente un medico ha conoscenze di elettronica e un elettronico ha conoscenze di anatomia. Lui combinò queste due conoscenze e questa è stata la sua grande intuizione. Questa grande intuizione poi l'ha portato dopo a, in qualche maniera, a creare degli strumenti in campo medico e nel 1924, per la prima volta, uno dei suoi apparecchi, questo che vediamo che è un emettitore ad onde multiple, è entrato nell'ospedale Salle Pitrière di Parigi, dove gli hanno dato la possibilità di fare sperimentazioni su quei malati che ormai ritenevano incurabili e dove ottenne risultati interessanti. Poi da lì, in molti ospedali, questi apparecchi di Lakoski furono cominciati a sperimentare. Tutto questo fino al 1944-45, poi dopo sono spariti. Oggi se ne trovano ancora in giro fra persone che conoscono questo ambiente e che li stanno ancora utilizzando nel settore alternativo. Questa fu proprio la grande esplosione. E lì Lakoski, quando è partito con questo, ha scoperto che i cromosomi del nucleo erano dei circuiti oscillanti, come vi ho detto, ha anche scoperto proprio che all'esterno dei corpuscoli allungati dei cromosomi ci sono delle sostanze isolanti, mentre all'interno ci sono dei liquidi conduttori. Se pensate, può essere paragonato a un filo elettrico. Il filo elettrico ha un isolante intorno e il filo di rame all'interno che è conduttore. È lì che proprio lui è riuscito a creare questa connessione. E su ciò poi si è poi fondata la teoria dell'oscillazione cellulare, collegato con un fenomeno che poi chiariremo meglio, espandendo un pochino il discorso di questo corso, con un concetto proprio di risonanza, che è alla base del circuito, generalmente di circuiti oscillanti aperti. Questo vabbè, sono immagini di cromosomi. Questo è l'oscillatore onde multiple, quello che è andato, ha girato per i vari ospedali. quello che ancora oggi viene utilizzato da alcuni operatori, alcuni lo hanno modificato, non lo utilizzano più con la corrente, ma lo utilizzano con energia organica. Questo per esempio come sento la Koski di Rimini che sta facendo un lavoro di questo genere e altri operatori. Comunque questa è proprio l'immagine più classica dell'oscillatore, molto complesso se vogliamo perché va proprio corrente elettrica eccetera. Qui lascio parlare un attimo Andrea perché...
Sì, diciamo, io infatti interverrò nel mondo delle piante, delle coltivazioni, delle culture, portando tutte le mie esperienze che risalgono al 2012, in cui appunto ho installato per la prima volta questo circuito. Devo dire, ero molto scettico, però ho fatto un tentativo recuperando un cavo di un'antenna su un acero malato, ma i risultati nella primavera successiva del 2013 sono stati eclatanti, quindi da lì poi è partita tutta la mia sperimentazione e ricerca, supportata anche molto da Yannick Van Dorn, dagli amici francesi, ma da tantissimi esperimenti su oltre 10.000 piante. Bene, quindi parleremo di questo, andremo a costruirli per le piante, ma anche con questa metodologia che tu integri a tutto il mio percorso, che è legata più all'essere umano, agli animali.
Sì, io, come dicevo con Andrea, la mia intenzione è quella di fare un corso che sia fortemente sperimentale, per dare gli strumenti poi alle persone che frequentano il corso di costruirsi anche dei circuiti oscillanti personalizzati. Per esempio, introducendo un concetto che in molti casi sui circuiti oscillanti vedo che non viene molto considerato, che è quello della polarità. E insegnare anche come capire la giusta polarità, insegnare come capire il giusto materiale, eccetera, eccetera. Ci sono una serie di elementi che con dei tutorial cercheremo proprio di aiutarvi a lavorarci sopra e a costruirli.
Sì, infatti il corso è anche molto pratico, come poi tutti i nostri corsi. Hanno una serie di documenti a supporto, ma anche video tutorial e poi discussioni dal vivo, interazione, domande e risposte. Per supportare chi partecipa alla creazione dei dispositivi, che comunque sono molto facili questi, e infatti, poi all'implementazione e prove sul campo.
Io andrei avanti, Andrea, e passerei a quest'altra provocazione.
Cosa dici se qualcuno crea dei buchi nelle nuvole con pochi tubi d'acciaio o poco altro?
Anche qui, detto alla maggior parte delle persone, sembra una cosa allucinante. Questi ovviamente sono tubi che ho fotografato a casa mia. Qui prima c'era una bella nube abbastanza intensa che si comincia a vedere adesso ormai molto defilata, quindi non sto parlando, quello che vi sto dicendo io, che vi sta dicendo Andrea, sì, deriva da quello che abbiamo studiato, che abbiamo letto, ma deriva anche molto da cose che abbiamo veramente sperimentato sul campo, ed è questo secondo me l'elemento importante, parlarvi con l'esperienza fatta sul campo. Questo signore che ci dice, ci ha insegnato come fare questo, è un personaggio molto discusso, secondo me geniale, che ha fatto delle scoperte incredibili, però molto, molto, molto discusso. Si chiama William Reich e è stato quello che ha scoperto l'orgone. Anche lui ha vissuto la fine nel secolo scorso, è nato in Galizia, sotto l'ispera austro-ungarico, e nel 1919 ebbe la prima volta l'occasione di incontrare Sigmund Freud. Poi dopo fece un percorso, divenne assistente al Policlinico Psicoanalitico di Vienna, dove è rimasto fino al 27. Nel 23 sviluppa, dal 23 al 34, sviluppa la teoria dell'orgasmo, la tecnica dell'analisi caratteriale. In questo periodo si collega proprio molto, sviluppa una forte amicizia con Sigmund Freud, che lo considera il suo migliore allievo. Poi dopo si allontanerà da Freud. E a noi interessa più nel percorso che faremo l'aspetto energetico, l'aspetto dell'orgone più che l'aspetto psicoanalitico, che è lontanissimo dalle mie conoscenze, quindi non oso affrontarlo. E nel 1937, per la prima volta, riesce a scoprire delle energie vescicolari che lui battezza Bioni. Tenete presente che tutti questi esperimenti sono documentati, c'è una documentazione molto forte, sono stati filmati. Qui voi vedete un'immagine in cui si vedono questi elementi che emettono luminescenza, quindi da lì che lui è partito, compreso che emettevano energia. Nel 39 scopre veramente per la prima volta l'energia organica e nei bioni Sapa. Ottiene una cattedra a New York e si trasferisce in America, sempre nello stesso periodo, dove comincia veramente a fare qualcosa di molto discusso, ma molto importante. E negli anni dal 40 al 45 scopre l'energia organica nell'atmosfera. Questo è quello che consentirà poi di fare tutta una serie di apparecchiature che sono quelle di cui noi parleremo. Che cos'è l'energia organica? L'energia organica intanto è dotata di ubiquità, riempie tutto lo spazio, penetra la materia a velocità differente, è direttamente osservabile e misurabile ed è conosciuta da sempre, anche se vogliamo, non solo come energia organica, ma come energia eterica, come prana, come chi. L'unica differenza è che lui è riuscito in qualche maniera a renderla osservabile e misurabile, e questo secondo noi è un passo molto importante, perché sentiamo tanto parlare di energie sottili. Io lavoro con energie sottili da tantissimi anni, però questo è un aspetto che ha una realtà più concretizzabile. Andrea ha apparecchiature che fanno misure proprio delle energie organiche. Abbiamo fatto anche alcune misure, è venuto qui a casa mia, l'ho visto fare misure di altro genere. Quindi faremo vedere anche cose di questo genere per far capire che è tutto, non è una.
Misurabile e comunque osservabile e soprattutto comparabile. Quello che noi facciamo sono tantissimi test comparativi che abbiamo fatto per anni e abbiamo fatto ripetere anche a tante altre persone, quindi nel mio caso su piccola scala, ma anche su larga scala, su grandi coltivazioni e su grandi orti, frutteti, vigneti. E la cosa interessante è un filo conduttore che c'è tra questi autori e queste tecnologie, per cui da Reich alla Koski alle piramidi, parleremo sempre comunque di energia vitale organica.
In più dimostreremo che si può creare sinergia fra queste tre tecniche.
Esatto.
E costruisce questo casa laboratorio, che sarà dove verranno fatti il massimo, la maggior parte dei suoi esperimenti. È interessante questa immagine perché su questo lago ebbe proprio l'intuizione del Cloudbuster. E nel 1941 viene arrestato con una scusa, perché lui stava facendo lavori molto importanti anche sullo studio sul cancro, eccetera. Questa cosa dava molto fastidio in giro, specialmente all'FDA, Federal Drug Administration, e quindi tentarono veramente di ostacolarlo. E nel 1952 costruisce il primo cannone organico o Cloudbuster. È molto interessante questo film, che è solo in lingua inglese. Alcuni spezzoni li potete trovare anche su YouTube, The Strange Case of William Reich, e qui fanno vedere proprio il momento in cui stava lavorando con l'orgone e viene arrestato, vedete nel film. Un accanimento come quello contro Reich nella storia degli Stati Uniti non si è mai visto. A un certo punto, il 7 di maggio, venne condannato a una multa e a 2 anni di reclusione, e qui, dove vedete questa stringa, questo fondo celeste, qui viene detto una delle cose che non era mai venuta nella storia degli Stati Uniti. Cioè, il 5 giugno le autorità federali, su ordine del giudice, danno il via alla distruzione di tutti gli accumulatori organici e dei cannoni organici. La persecuzione non si ferma. Il 26 dello stesso mese vengono bruciati tutti gli appunti e buona parte delle pubblicazioni di Reich sull'orgone. Non era mai venuta una cosa di questo genere. Il 3 di novembre del 57 muore in carcere, dicono di infarto, qualcuno dice che probabilmente non è stata una cosa casuale, questo non lo sappiamo. E parleremo di come costruire degli accumulatori organici, con tecniche anche abbastanza facili da fare a livello proprio casalingo, come si vuol dire. verranno spiegate come si possono costruire le cabine ergonomiche, ma qui occorre già una professionalità, una capacità di fare dei lavori molto più complessi. E si parlerà, io amo moltissimo il lavoro dei Cloudbuster, perché il Cloudbuster può essere usato in tanti modi, anche per tante funzioni, e qui parlo un po' di esperienza sperimentale. Faremo un accenno e verrà insegnato anche su un discorso, su un argomento come l'ergonomia, che a volte è un po' controverso, se voi guardate la letteratura, quello che trovate su internet, eccetera. Io vorrei insegnare a costruirlo con materiali naturali molto semplici. E io con questo, se hai qualcosa da aggiungere...
No, Andrea... aggiungere semplicemente che comunque, come sappiamo, queste energie hanno anche una faccia della medaglia, che va gestita, che può essere appunto, è importante, quindi parleremo anche del DOR, parleremo della parte pericolosa per avvertire e gestire le cose meglio. Sugli orgoniti, come dicevi tu, ci sono tanti punti di vista, io non le utilizzo, ma gradisco cose naturali, come hai spiegato tu, quindi saremo su questa linea d'onda, è importante sottolinearlo e raccontare le tue esperienze, perché comunque
occupandoti... Sì, io su questa roba ci ho lavorato, ho cominciato a lavorarci che era negli anni 95-96, quando cominciai a occuparmi di radiosceria, radionica, geobiologia, energie sottili, e quindi un certo. Po' di esperienza alle spalle c'è, ecco, non
il... è che... Il capitolo dopo è un altro capitolo.
Partiamo con la solita provocazione.
L'acqua meno beh. 38 che non ghiaccia. Ma cosa stai dicendo, Tiziano?
Lo so, infatti, visto così sembro matto, è vero, lo so anch'io. Questo luogo c'era, perché poi purtroppo con un grosso temporale si è stato distrutto pochi anni fa. Questa è la piramide di Golod. All'interno della piramide di Golod hanno sperimentato, ed è tutto filmato e documentato, e hanno filmato che le bottiglie con dentro dell'acqua a temperatura di meno 38 gradi, se non venivano toccate o mosse, l'acqua rimaneva liquida. Appena si muovevano, l'acqua cominciava a fare la cristallizzazione del ghiaccio.
Sì, c'è anche un video su YouTube che però è in russo, ma si capisce dalle immagini tutta questa cosa. Più altre tantissime cose, perché hanno fatto veramente una valanga di esperimenti sulle persone, sui semi, su tantissime...
Anche sui medicinali. C'è dimostrato che molti medicinali erano molto più attivi se tenuti dentro la piramide. Ci sono tante documentazioni. Forse credo che sia scientificamente la piramide più documentata questa.
Tantissime prove, sì, poi collaborando anche con Chiara Casetta che lavora sulle piramidi di Golod, fa un lavoro incredibile, noi nei nostri gruppi di piramidizzati, come li chiamiamo, condividiamo tutto quello che troviamo nelle ricerche, nelle sperimentazioni e su tutte le prove anche personali, perché e più usiamo queste macchine come anche il BioWell per vedere come c'è proprio un effetto molto rapido sui campi energetici delle persone, degli animali e anche degli alimenti e dei liquidi.
Bene, avanti, parleremo un pochino dell'energia delle piramidi. Io sono rimasto impressionato da questa fotografia, che è la piramide del sole in Bosnia. Non è un fotomontaggio, è una foto reale questa. Da lì ho studiato e applicato alcune tecniche di utilizzo della piramide abbastanza personalizzate che insegno generalmente quando faccio i corsi. Piramide, guarda caso, è una delle cose più diffuse nel mondo, quindi c'è una conoscenza ancora misteriosa sulle loro capacità, hanno forme, dimensioni diverse, e d'altra parte noi parleremo, quando parleremo delle piramidi, di piramidi quelle classiche con la dimensione di Giza, con quelle piramidi che invece siano legate tipo alla forma di Golod, e anche alla piramide Lumpiana, che è molto utilizzata, so, da Andrea, io l'ho usata poco perché l'ho usato prevalentemente con la piramide, quella classica...
Cheope.
Cheope, esatto. Le scoperte sono state fatte da tanti ricercatori, io sono molto legato, essendo un radiestesista come origine, un radionico, alle prime ricerche di Bovis, che è poi quello che ha creato il biometro di Bovis, che fu praticamente forse il primo a comprendere la capacità di mummificazione della piramide. Da lì lavorò molto con dei modellini. Vabbè, questo l'ho messo perché l'esempio è l'unico brevetto che esiste legato alle piramidi che io sappia. Ci hanno voluto 10 anni per dargli il brevetto, era un brevetto per affilare le lamette, però dopo 10 anni gli è stato concesso il brevetto dopo di sperimentazione.
Sì, ho tanti amici che hanno fatto subito questa prova con le mie piramidi, con le piramidi di Chiara, eccetera, e confermano che funziona. Quindi anche questo è singolare. Io non lo faccio mai, però mi diverto con le piante, con tutte le tre piramidi che hai citato, Golod, Cheope e Nubiana.
Ok, e qui lascio la parola a te, ovviamente, perché
Sì,
sei super esperto.
diciamo in questa parte del corso affronteremo tutte le declinazioni, le angolature delle piramidi da un punto di vista pratico, quindi come si usano le piramidi per le germinazioni, per l'orto, per i materiali, per la propagazione, i taleaggi. Quindi le piramidi hanno tantissime funzioni anche in agricoltura e benessere. Come vedi, nella foto centrale, assieme alle fave, ci sono dei funghi e questo è sempre un indicatore del campo elettromagnetico di una presenza di energia vitale. Quindi questo è un esempio dei tanti di cui parleremo. Insegnerò a costruire le piramidi, consegnerò anche tutti i dettagli, le misure auree e le modalità in varie modalità, e quindi le persone poi saranno in grado di realizzare le loro piramidi con anche vari metalli o materiali. E quasi tutti i miei corsisti realizzano piramidi, sperimentano con le piramidi in maniera anche permanente negli orti, nei frutteti e nelle grandi coltivazioni di cereali. Ecco, questa è un'installazione per un caricamento di semina di cereali. Quindi spiegherò anche tutto il protocollo che si usa per fare i caricamenti nelle piramidi, con molti dettagli, e allineare le energie cosmiche con le energie della Terra. Andiamo avanti.
Io qui mi farò riferimento un pochino invece a un percorso più classico, che è quello del dottor Rodriguez, uno studio che è durato 14 anni di sperimentazione. Sono partiti inizialmente loro da fare esperimenti, lavorando, hanno cominciato a vedere sulla conservazione dei cibi, si deve a loro questa scoperta. Di poter utilizzare la piramide in questa forma, non più in forma chiusa. Questa è stata una delle grandi rivelazioni che loro sono riusciti a scoprire, poi dopo tutti li hanno seguiti, perché adesso generalmente anche le piramidi che avete visto nelle immagini di Andrea sono fatte con questa forma, molto più soft, più leggera, però si è visto che funziona esattamente come funziona la sagoma chiusa.
Sì, le
Quindi,
usiamo tantissimo, sono anche più facili da costruire, poi riprendono anche tutti i concetti del potere della forma di Dan Davidson, quindi è proprio così che si può
comunque,
sperimentare.
si deve proprio a questo team di ricercatori messicani proprio questa scoperta iniziale che poi tutti dopo gli altri hanno seguito. Si parla di sperimentazione sugli animali e si parla di sperimentazione sull'essere umano. Io queste cose un po' le ho provate, ci ho lavorato sopra, anche usando delle tecniche un pochino più sottili, e i risultati di questi studi che sono durati 14 anni e anche gli ultimi anni della prova sull'umano, dice la conclusione del libro, dice i risultati furono veramente sconcertanti, poiché non si riteneva possibile rilevare tanta positività in un periodo così breve. E da lì poi è partito tutto un concetto di utilizzo della piramide. Come vedete, noi cercheremo di insegnarvelo su tutte le forme. Questo è un pochino l'obiettivo che con Andrea ci siamo dati fondamentalmente.
Questo è bellissimo, raccontaci questa ricerca e poi condivideremo tantissimi materiali, come al solito, di approfondimento per tutti i partecipanti.
Purtroppo, o per fortuna, noi diamo sempre, nell'ultimo corso che abbiamo fatto, abbiamo dato non so quanto materiale, quanti filmati, tutorial per assistere, far sì che le persone possano completare un pochino lo studio. A me questa immagine ha colpito molto. Io da sempre avevo rilevato che una grossissima concentrazione di energia elettromagnetica si concentrasse non solo sulla cosiddetta camera del re, ma anche sulla base. Questa immagine ha confermato, questo studio ha confermato quello che ho sempre sospettato. Vedete come l'immagine si concentra, come l'energia si concentra molto sul basso. Quindi questo che cosa significa? Che mettere materiale sulla Terra e sopra la piramide riceve una concentrazione di energia elettromagnetica fortissima. Poi ci sono tante altre cose che avvengono dentro la piramide. Io ho cercato di creare degli schemi riassuntivi per far capire cosa veramente avviene dentro e fuori della piramide, partendo dai concetti di frequente colore, di verde negativo, partendo dai concetti di Ghina, di energia che sale e che scende. Cioè, c'è veramente dentro la piramide una condensazione particolare di tante energie.
Molto bello perché, scusa se ti interrompo, perché adesso stiamo lavorando per esempio sullo Zed, che è lì proprio tra la camera del re e la camera della regina, e tutta questa parte cercherò di esporla in questo corso perché non ne abbiamo mai parlato, ed è stata descritta molto bene da Pinkerle, e quindi parleremo anche di questi contenuti tutti nuovi, non solo delle solite cose, ci sarà tantissime novità.
E quindi a questo punto io vorrei portarmi alla conclusione, Andrea.
Certo, quindi...
un piccolo recupero lascio dirlo a te, perché sei tu la voce principale del...
Va bene, beh, intanto grazie per darmi la possibilità di unire tutte le tue conoscenze alle mie e diffonderle in maniera così ampia, libera. E quindi partiremo con 27 aprile, 4 maggio, uno special sulla Koski. Una parte che gestirai tu, una parte che gestirò io, con anche qua tantissime novità, tantissimi documenti inediti che saranno condivisi. Poi avremo, in verità, a livello cronologico, avremo le piramidi 11, 18, 25 maggio. Gli incontri poi saranno specificati comunque nel post, eccetera. Sono sempre il martedì sera, dalle 21 alle 23. E quindi sulle piramidi tre incontri, piramidi studi, come usare le piramidi, e tutta la parte di esperienza in elettrocultura, piramidi e anche di tutte queste novità che vi raccontavo, dello Zed piuttosto che di Pinkerle. Reich, giugno, quindi ancora giugno, 4 martedì, energia organica, accumulatori, cloudbuster e di nuovo esperienze in elettrocultura, vedendo anche la parte di strumentazione, quindi come usare la strumentazione, esperienze, eccetera. Per informazioni scrivete a guerzoni.tiziano@libero.it. Per i primi 30 iscritti abbiamo previsto comunque un bonus di benvenuto, quindi potete anche iscrivervi appunto e iniziare a studiare per questi argomenti con tutti questi materiali che sono disponibili. Ci saranno tantissimi tutorial come al solito e abbiamo messo anche un corso gratuito dal mio catalogo di elettrocultura per diffondere sempre di più le conoscenze anche di queste tecniche che sono poi tutte collegate, quindi cerchiamo di diffondere il più possibile questa conoscenza. Bene, Tiziano, grazie.
Io direi che con questo ci salutiamo e speriamo di rivedere gli ascoltatori.
Molto presto, sarà tutto registrato e quindi disponibile anche in differita. Abbiamo degli studenti che magari non fanno tutti live, ma tutto rimane e diventerà un corso accessibile anche successivamente. Grazie. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao Tiziano e buon fine settimana.